anche da parte mia, benvenuti a tutti. Questo logo penso che lo conosciate tutti, la 444 è una delle macchine, se non forse la macchina, sicuramente tra quelle moderne più nota, più amata anche dagli appassionati delle ferrovie dello Stato italiane. E quando nacque, doveva rispondere a delle esigenze ben precise e molto ambiziose, e non per nulla fu una macchina per l'epoca sofisticata, una macchina ad alte prestazioni, cosa che tra l'altro le consente di essere ancora oggi sulla breccia dopo 40 anni, dopo più di 40 anni, diciamo, dopo mezzo secolo, sicuramente oltre mezzo secolo dalla sua concezione. Fu un progetto, nonostante mali di gioventù, riuscitissimo, cosa che appunto è testimoniata sempre dal fatto che è uno dei, forse l'unico gruppo superstite e dedicato a servizi tuttora di punta, perché altre macchine comunque sono anche più recenti, sono state declassate e attualmente svolgono servizi per i quali non erano nate, e alcune sono anche già accantonati in massa, per esempio i 656 e 655, che sono già falcidiati dalla fiamma ossidrica. Le 646 sono scomparse, erano di qualche anno prima del 444, sicuramente, però sono già scomparse da tempo, e i loro servizi erano già stati, i servizi per i quali erano nati erano stati oramai abbandonati da tempo. Addirittura adesso, già da qualche anno, vengono accantonate le elettroniche, le Tigri già a smistamento, per esempio, si possono avere, sono file lunghissime, quindi la 444 veramente è stato un progetto riuscitissimo e una macchina molto longeva. Siamo negli anni 60, il progetto della 444 nasce durante gli anni 60. E cosa stava succedendo in quegli anni? Diciamo, è giusto dare uno sguardo a quella che era la realtà che fece nascere questo progetto. Quali erano le esigenze? Non dobbiamo dimenticare che negli anni 60 erano da poco comparsi i TIE, parlando di servizi di punta. E i TIE, comparsi all'inizio come espletati da materiale automotore, da materiale leggero, poi però si stavano convertendo, ovviamente essendosi tutti accorti che il materiale leggero non poteva fornire quelle capacità di flessibilità e anche di comfort del materiale, diciamo, tradizionale, cioè rimorchiato, carrozze e locomotive. I TIE stavano diventando appunto treni composti da materiale rimorchiato e locomotive, e quindi avevano bisogno di macchine appositamente concepite, cioè macchine in grado di raggiungere, di operare ad alte velocità, il che rappresentava un salto qualitativo dal punto di vista tecnico e tecnologico molto notevole. Si trattava di vincere delle autentiche sfide, soprattutto per l'epoca. L'alta velocità è sempre una sfida anche al giorno d'oggi. Ovviamente oggi l'asticella si è spostata, all'epoca diciamo che si è spostata più o meno di 100 km orari in più. All'epoca la soglia di esercizio di alta velocità negli anni, diciamo all'inizio degli anni 60, era soltanto concepita come traguardo, poi ben presto ne raggiunta, era dei 200, e oggi invece noi operiamo a 300, quindi più o meno, che non è poco, cioè 100 km in più da 200 a 300 ovviamente non è assolutamente poco. Comunque all'epoca si combatteva per raggiungere e operare a 200 km all'ora, mentre la velocità media più o meno dei treni di rango in servizio, più o meno, parlando così delle principali reti europee, era compresa tra i 140 e i 160 km orari. Quei 40 in più non erano da poco, si trattava di cambiare sostanzialmente la concezione dell'architettura soprattutto le locomotive, cioè di quei mezzi che hanno un carico a sella più elevato, che quindi inducono sollecitazioni, le maggiori sollecitazioni al binario, e ne ricevono anche, sono quelle che devono assicurare la trazione, sono quelle che devono assicurare prestazioni molto elevate per poter raggiungere e mantenere queste velocità anche con un carico rimorchiato non irrisorio. E quindi appunto si trattava di trovare una nuova formula, un nuovo tipo, una nuova tipologia di locomotiva. Questa tipologia, vediamo se facendo avanzare, allora qui abbiamo la nostra tartaruga che ho voluto presentare, ecco, questa è una delle antesignane della nostra 444 ed è una delle prime rappresentanti di questa nuova tipologia di locomotive, cioè molte l'hanno riconosciuta, questo tra l'altro è l'esemplare famoso del record di 331 km/h
francese,
ottenuto in Francia, esatto, la BB 9004, mitica. Questa nuova tipologia di macchine era la cosiddetta Bobo, cioè a quattro assi. Prima le macchine ad alte prestazioni, quindi adatte a trainare masse rimorchiate consistenti e anche ad alte velocità, avevano rodiggi completamente diversi. C'erano, spesso le nostre 428, quindi che hanno un rodiggio 242, in Francia pure c'erano le 2D2 9000, che erano delle macchine che più o meno possiamo abbastanza assimilare alle 428, con prestazioni molto migliori. In Germania c'erano ancora le 18 mitiche, che erano come rodiggio 141, sempre tutti questi gruppi caratterizzati da ruote motrici alte, eravamo ancora l'eredità del vapore, per cui le macchine veloci avevano ruote motrici alte per consentire una velocità di rotazione dei motori non eccessiva, anche ad alte velocità. E la loro architettura con, diciamo, dei carrelli, penso che tutti abbiate presente le 428, cioè con dei carrelli anteriori, anche qua derivati, mutuati dalla tradizione tecnologica del vapore, utili per inscrivere questo carro pesantissimo di ruotone motrici in curva, se non che queste macchine avevano dei grandissimi limiti, sia in termini di aggressività sul binario, e sia in termini di stabilità propria, perché chiaramente erano soggette, a dei moti di serpeggio molto consistenti e, diciamo, sostanzialmente entravano in crisi oltre la soglia dei massimo 150 km/h. In Germania un progetto particolarmente riuscito delle E18 in realtà le aveva portate saltuariamente anche a raggiungere i 180 km/h, però a che prezzo nei confronti del binario sempre. Quindi, soprattutto in Francia, con questa macchina si iniziò a studiare cosa? Una locomotiva più compatta, più leggera, che poggiasse soltanto su carrelli con ruote motrici di diametro ridotto, senza più quelle ruote, diciamo, difficili da gestire alle alte velocità, con un baricentro dei motori più basso, con dei carrelli e con una sospensione dei motori studiata apposta per poter resistere alle sollecitazioni delle alte velocità. E soprattutto, adesso se avanziamo, ecco, questa è la, diciamo, la BB9004 era il prototipo, questa fu invece la BB9002, furono le macchine che poi entrarono in servizio, questa è la famosa livella del Capitol, che fu il primo treno in servizio a essere autorizzato a 200 km/h. C'è anche scritto nel cartello sotto, il Capitol, i primi servizi a 200 furono del 64-65. Questa è la stessa macchina in livrea normale, e ecco, questo non è una macchina vera, è un modello stupendo. A cosa serve questa immagine? Serve appunto a vedere uno degli accorgimenti fondamentali per le Bobo, cioè la trazione bassa, che praticamente è rappresentata da questi tiranti, benissimo, ma sono questi che poi vincolano i carrelli. La novità in cosa consisteva? Consisteva nel fatto che i carrelli non avevano più un perno, come noi siamo abituati anche a vedere nei modellini, no? Ruotano attorno a una ralla centrale, questa non c'era più, difficile da credersi, ma non esisteva. E questo perché? Perché bisognava cercare di rendere il tutto il più elastico possibile. Più un qualcosa è rigido e più le sollecitazioni al binario sono terribili, soprattutto col crescere della velocità. Ricordiamo che le forze di accelerazione crescono secondo il quadrato della velocità, quindi anche con piccoli incrementi di velocità queste forze aumentano in maniera esponenziale. Quindi praticamente le forze di trazione e di frenatura dei carrelli sono trasmesse alla cassa e quindi anche poi al treno tramite questi tiranti in acciaio che sono vincolati qua nel centro della macchina. Ce n'è, qua non si vede, diciamo, qua si servono i due musi della macchina, ce n'è uno da questa parte e un altro omologo dall'altra, in modo che ce n'è sempre uno che lavora in trazione e l'altro in compressione. Voi direte, ma senza perno il carrello è vincolato soltanto dalle sospensioni, quindi in realtà le curve sono molto larghe, contrariamente ai modelli, e quindi le piccole rotazioni sono movimenti concessi dall'elasticità delle sospensioni. Quindi praticamente non esistono più vincoli rigidi. Lo stesso dicasi per i motori. I motori non erano più solidali con l'asse, come quelli dei tram, per capirci, ma erano sospesi e la trasmissione del moto avveniva in modo tale che la ruota fosse in grado di poter compiere dei movimenti rispetto alla trasmissione. Quindi tutto questo appunto per garantire una libertà di movimento, ovviamente controllata dalle sospensioni, e in modo da poter assorbire ogni accelerazione dovuta agli sgambi di binario e alle piccole asperità. Questa è un'altra antesignana della 444, anche esteticamente ci avviciniamo abbastanza, se avete presente la seconda serie della 444, questa è la mitica E10 delle DB, anch'essa anni 60, nata espressamente come macchina per i TE. Potenza intorno ai 3900 kW, siamo sui 4000 kW, ovviamente sistema di alimentazione differente da quello italiano, e massa 80 tonnellate, quindi simile a quella delle 444. Qua tra l'altro possiamo notare anche così a grandi linee come l'architettura di questa generazione di macchine, 444 compresa, avesse trovato anche delle misure abbastanza comuni, anche perché chiaramente in Europa tra tecnici le informazioni poi giravano. Per esempio, se andiamo a vedere, ecco la BB9002, vediamo una macchina appunto abbastanza compatta, non molto lunga, pensate alle 402 attuali, no? Che sono molto più estese. Queste macchine in genere non superavano i 16-17 metri di lunghezza, la E10 pure, 80 tonnellate di peso, era un po', diciamo, la formula era stata trovata per macchine ad alte prestazioni e ad alta velocità. Questa in livrea TE, appunto. E qua vediamo il particolare di un carrello. Questa immagine ho voluto proporla perché è un altro passo, diciamo, è testimone di un passo in avanti molto importante che fu fatto in questi anni e che, tra l'altro, se torniamo un attimo indietro alla BB, ecco, qua non c'era ancora, è il tipo di sospensione. Nella BB 9002 francese, che infatti di qualche anno prima rispetto alla 10, vediamo ancora l'uso delle molle a balestra, rigide, e difficilmente, e dal comportamento anche difficilmente prevedibile e pianificabile in sede di progetto, alle molle elicoidali. Quindi qua vediamo un carrello già più moderno, molle elicoidali con uno smorzatore centrale, e per quanto riguarda la sospensione secondaria, la sospensione primaria qua non è visibile, comunque sempre con molle elicoidali e il parasala, che è questo elemento che appunto parasala, cioè guida i movimenti della boccola. Questo ve lo faccio notare perché poi vedremo che sulla 444 anche avrà un'architettura abbastanza simile, cioè con, se avete presente, poi al limite faremo un nuovo confronto, ha questa sospensione secondaria molto simile. Nella 444 il parasala scomparirà appunto per garantire una possibilità di movimento ancora maggiore, quindi un'elasticità ancora maggiore. Adesso procediamo. Ecco qua, infatti, questo è il carrello di una 444, come potete anche riconoscere dal baffo e dal resto. Vedete sempre la sospensione secondaria centrale con questi molloni elicoidali. Questa tra l'altro fu la prima macchina italiana a non avere la trave oscillante, ma aveva un sistema di pendini che qua non sono visibili, cioè partono da qua e vanno verso l'alto, mediante i quali la cassa appoggiava su questa sospensione secondaria. Assenza di parasala, la funzione del parasala, cioè di guida della boccola, era assicurata soltanto dagli steli centrali delle molle, della sospensione, quindi lasciando libertà di movimento in tutti i sensi. Carrello della 444 fu uno degli elementi, ovviamente, essendo di particolare importanza, più curati dalla progettazione in tutti i suoi elementi. Il telaio qua non è visibile, al di sopra era visto in pianta a forma di O, costituito da lamiere scatolate estremamente rigido rispetto anche a quelli precedenti, per intenderci quelli del 76, 46, più leggero, chiaramente. Addirittura, per esempio, le sabbiere furono, siccome appunto si era ben consapevoli che una macchina di potenza elevata superiore a quella del 46, concentrata su soli 4 assi anziché su 6, avrebbe avuto chiaramente dei problemi di aderenza, avrebbe dovuto per forza di cose lavorare spesso ai limiti dell'aderenza, e quindi furono studiate apposta queste sabbiere con la doppia cannula, vedete qua è abbastanza visibile che è doppia, derivate da modelli, un incrocio tra vari modelli di sabbiere tedesche, appunto per garantire un'efficienza elevatissima alle sabbiere. Qua intravediamo anche i ceppi, all'epoca non si usavano i dischi, tanto più nel materiale motore, i dischi sono entrati in uso soltanto con i 402, ancora con i 73, prima non venivano impiegati per motivi di ingombro. E vediamo dei ceppi di grandi dimensioni a quattro elementi, qua se ne vedono 1, 2, 3, 4, mentre il 46 ne ha 2. Chiaramente bisognava garantire la massima efficienza a tutti gli organi per una macchina. Ecco, qui abbiamo, questa è una foto che spero possa interessare perché è abbastanza raro, è il di sotto della macchina. Questa foto è stata presa al deposito di Milano Greco, la tana milanese delle 444. Questa è una 444R, ma in realtà poi la parte sotto è rimasta invariata. E qui vediamo appunto i tiranti che realizzano quella che si chiama la trazione bassa, poi, no? Di cui parlavo prima, che ho fatto vedere prima nel modello. Là, come nella macchina originale francese, sono delle barre, qua invece sono dei cavi di acciaio che vengono pretensionati con una pretensione di circa 3 tonnellate, in modo che rimangano sempre in trazione. Questo, per capirci, questo è il centro del carrello, qua c'è il muso della locomotiva, e questo è l'ancoraggio al telaio della locomotiva stessa. Quindi la forza di trazione e di frenatura viene appunto trasmessa da questi cavi alla macchina. Qui il perno centrale è soltanto l'attacco dei cavi, non esiste un perno attorno al quale ruota il carrello. Qua vediamo anche, abbastanza interessante questa immagine, anche perché qua c'è la sabbiera, vediamo il tubo, questa è la trasmissione, vedete che qua diciamo l'organo che trasmette il moto, vedete che si va a collegarsi con un elemento esterno che qua non si vede e che è libero di muoversi, vedete che è più piccolo del buco della ruota, però in termini terra-terra, perdonate, ma lascia la ruota libera di compiere dei movimenti, quindi appunto la ruota può muoversi e tutto quanto rimane sospeso. Non c'è, se la ruota riceve un colpo, per capirci, viene ammortizzato e tutto questo complesso al quale sono vincolati i motori non lo riceve direttamente, ma per il tramite delle sospensioni. Questo è il carter della trasmissione. Allora, qua procediamo, ecco qua, questo è, andando verso il centro della locomotiva, è l'attacco dall'altra parte del carrello, cioè, se, per capirci, sotto, questo è il cassone centrale della 444. cioè era la, questa, siamo nel mezzo della locomotiva. Ecco, altra vista. Poco altro da aggiungere. Qua si può vedere in primo piano l'attacco alla macchina con questo dispositivo che serve appunto per pretensionare i cavi e per regolare appunto il carico, il precarico. Altro elemento fondamentale nella progettazione della macchina era chiaramente la captazione della corrente. Fu adottato quello che era l'ultimo grido presso il Ferrovie dello Stato in termini di pantografi, che era il tipo 52, che era già stato usato per elettromotrici ad alta velocità L601 e che aveva dato ottimi risultati. Qui abbiamo appunto la vista. Anche qui si trattava di vincere numerose sfide, quali gestire i disturbi provocati dalle forze aerodinamiche, che chiaramente anche esse crescono col quadrato della velocità. Si trattava di garantire un'adeguata derivazione di elevatissime potenze e si trattava di fare in modo che anche ad altissima velocità l'archetto rimanesse il più possibile sempre a contatto con la linea aerea. Quindi appunto ho studiato questa struttura in grado di seguire il più possibile il filo di contatto, che diede appunto dei risultati ottimi. Ecco, questo fu il primo dei prototipi della 444, che apparve nella sua età negli anni 60, nel 66, compì la prima corsa di prova, corsa di prova pubblica, la più famosa fu nell'8 novembre del 67, quando sulla Roma-Napoli vennero raggiunti i 210 km/h, 207, con a bordo autorità, giornalisti, al traino di una composizione leggera di carrozze unificate tipo X, che anche essi in quegli anni entravano in servizio. Qui vediamo la forma dei musi, che non fu ancora quella definitiva, in quanto poi una volta stabilito, diciamo, la bontà del progetto, le ferrovie decisero di commissionare un primo lotto di 50 macchine e nelle macchine di serie, come spesso avviene, furono poi messi in campo dei miglioramenti. Questi miglioramenti furono una potenza ancora maggiore dei motori e ovviamente anche una forma più aerodinamica dei musi, che abbandonò completamente quello che era rimasto, diciamo, della tradizione della, qua vediamo quella traversa, no? Ancora. Ecco, qua abbiamo le curve, queste sono un po' la carta d'identità di una locomotiva, cioè le curve sforzo-velocità. Queste sono quelle relative al prototipo. E che cosa ci dicono? Quattro motori, quindi abbiamo due possibilità di combinazioni, con i motori in serie, con i motori in parallelo. Se vorrete, magari proviamo anche a richiamare un attimino il principio di funzionamento di una macchina in corrente continua. Queste curve ci dicono, allora, in ordinati, cioè qua abbiamo lo sforzo ai cerchioni, cioè la forza di trazione, mentre qua abbiamo la velocità. Chiaramente nei motori elettrici, al crescere della velocità, diminuisce progressivamente la coppia e anche l'assorbimento. Questo grafico, e poi vedremo ancora di più quello della seconda serie, ci parla di una macchina che, di una puro sangue, cioè una macchina che non ha a bassa velocità uno sforzo elevatissimo, cioè supera di poco i 20.000 kg, che in assoluto non è tantissimo. Si pensi che le macchine a 6 assi arrivano a 40.000. E però è una macchina che mantiene un elevato sforzo anche ad alte velocità e che è in grado di assorbire ancora elevati valori di corrente, quindi di fornire una sforzo elevato ancora anche ad alte velocità. Qua è 180, che è il limite previsto originariamente per le 444. Questa, ecco, qua abbiamo le macchine di serie. Volevo saltare un secondo, poi torneremo a vederle. Ecco qua. Qui abbiamo invece le curve delle macchine di serie, in cui la velocità è stata portata a 200 km/h e i motori che vennero appunto modificati, gli altri erano i T550, questi T750, motori più potenti, vediamo che le prestazioni sono aumentate un po' in generale, quindi l'altro arrivava da 20.000 kg, qua arriviamo quasi a 25.000, in realtà sono 22.5 lo sforzo massimo effettivo della 444, e vediamo la velocità è stata portata definitivamente a 200, e vediamo come appunto, per esempio, già se andiamo a vedere a 160, per esempio, si ha ancora uno sforzo di 10.000 kg, quindi che è uno sforzo ancora molto elevato. Una macchina che è in grado di dare il meglio di sé alle alte velocità. Allora, adesso vediamo un secondo con questa. Questo è l'esemplare 033, è ancora in via di ultimazione dentro le officine di Savigliano. Muso diciamo aerodinamico, anche se poi in realtà aveva dei problemi di aerodinamica, come vedremo, soprattutto per termini di comfort. Muso aerodinamico e la scomparsa della traversa anteriore, tant'è vero che nel primo periodo addirittura era scomparso il baffo rosso, che poi dopo fu introdotto per motivi antinfortunistici. Procediamo, questa è la 031 all'esterno sempre di Savigliano. E qua vediamo già la tartarughina sul fianco, venne indetto questo concorso tra i ferrovieri per battezzare la nuova macchina, che doveva essere un po' uno dei simboli del rilancio delle ferrovie all'epoca. Non dobbiamo dimenticare che all'epoca il decennio degli anni 60 fu un decennio di grandi speranze per le ferrovie. In Italia c'era era stato varato il piano decennale, che doveva essere un piano di grossi investimenti per dare una svolta in termini di modernizzazione, di potenziamento, una svolta decisiva alla rete ferroviaria. Poi in realtà non fu tutto completamente così, però in quegli anni le ferrovie erano veramente un cantiere in divenire. Si era iniziata la costruzione della direttissima, infatti le 444, che dovevano essere le macchine italiane per i TE, erano state pensate proprio per poter correre sulla direttissima. Poi purtroppo la direttissima venne completata con un notevole ritardo, e questo poi fu anche un motivo, come vedremo, di disagio per le nostre. Questa è la 041, fuori dalle officine reggiane, con la Reggio Emilia. Ecco qua, ci sono le curve. Ecco, questo può essere utile fare un confronto con le curve del 656. Allora, vi ricordate, ecco, anzi no, andiamo a vedere, per esempio a 160, se noi guardiamo a 160, io ho uno sforzo di un po' più di 10.000 kg. Mentre se vado a vedere le curve del 656, che non è una puro sangue come la 444, pure dotata di potenza anche leggermente superiore, se io vado a vedere a 160, ammesso che la macchina potesse arrivarci, anche con il massimo grado di indebolimento di campo, io arrivo a malapena a 7.000 kg. Quindi vuol dire che a quella velocità la macchina oramai ha dato tutto e non ha poco da spendere in termini di coppia e di sforzo. Chiaramente poi la contropartita invece, che è 656, come vedete, arriva più o meno a 25 all'inizio, a uno sforzo molto maggiore. Poi chiaramente il tutto va anche considerato alla luce dei sei assi, quindi perché poi il 656 è adatto a treni pesanti, perché chiaramente lo sforzo, che poi non è così tanto superiore anche alle basse velocità, quelle 444, però può essere distribuito su sei assi, quindi i problemi di aderenza sono molto minori, quindi chiaramente tutto cambia. La 444, come dicevo, fu una macchina per l'epoca nella quale, d'avanguardia, nella quale vennero messe in campo tutte le soluzioni all'ultimo grido, e fu la prima macchina ad avere questo banco di manovra unificato, che era, per quanto poi avesse problemi di rumorosità, come vedremo, ma era un passo avanti enorme rispetto ai banchi di manovra delle macchine esistenti. Se pensi ancora, non parliamo delle 428, o 6,36, ma anche 6,46 penso che sì. Chi è ferroviere, chi è macchinista si ricorderà molto bene il famoso maniglione che c'era ancora sui 6,46 che consentiva l'esclusione del reostato e le combinazioni dei motori. Quindi qui invece abbiamo un banco di manovra, il primo diciamo che avesse uno studio ergonomico alle spalle in cui tutto era diciamo distribuito su un cruscotto diciamo quasi tipo automobilistico, in cui c'era questo maniglione per le combinazioni che non devono essere più fatte a mano come su 646, tutta un'altra cosa. Questa è questo è uno dei primi esemplari in servizio con una composizione di carrozze unificate, vedete col filetto rosso, erano quelle composizioni molto limitate di numero che erano autorizzate a 180 km/h, quindi ovviamente le 444 una volta completato il ciclo di prove e di collaudi necessario a qualunque macchina, vennero messe in servizio alla testa dei TE sia internazionali sia interni, quindi le composizioni con le carrozze in livrea TE o in livrea bandiera, come per esempio c'è l'Ambrosiano, il Cicus, questi rapidi d'élite in servizio interno, sia i TE in servizio internazionale come il Ligure, come il Mediolanum, e sia anche con queste composizioni di carrozze unificate autorizzate ad una velocità superiore a 160, quindi a 180 km/h. Ecco, questo è il Ligure, immagine classica, questa è la vecchia stazione di Savona, di Timbro, e qua vediamo appunto una composizione di carrozze Grand Comfort, splendide carrozze Grand Comfort in livrea TE. I due pantografi in presa sono dovuti alla presenza della linea aerea extrifase nella zona, e questa foto ci può far riflettere su quello che fosse diciamo l'ambito ideale per queste macchine, cioè queste macchine erano nate come velociste con una potenza molto notevole, necessaria ad avere un'accelerazione molto consistente per poter raggiungere velocemente le elevate velocità, ma ideali nel servizio a rimorchio di treni con massa medio-leggera. Questo ne ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrozze mi sembra, quindi 5-6 treni a massa stimata sulle 300 tonnellate, è proprio il treno ideale per la 444, quindi una composizione che raramente può dare problemi di aderenza, che non dà problemi al reostato, perché come vedremo cosa succede al reostato quando la massa è troppo. Ecco, questo è un altro treno perfetto per le 444, qua abbiamo una bellissima composizione omogenea di carrozza Eurofima, questo è un rapido. Ecco, e qui invece vi ho voluto proporre una brevissima galleria di treni non adatti alle 444. Questo, per esempio, che è un treno di massa notevole con oltretutto del materiale come il bagagliaio in testa abilitato a 140 km/h e viaggiante in rango B e non in rango C. Quindi era un tipo di composizione che diciamo mortificava in un certo senso le prestazioni della 444. Uno, perché la 444 era l'unica locomotiva in grado di poter viaggiare in rango C come gli elettrotreni. Voi sapete i ranghi di velocità, no? A ordinario, B scelto e C materiale superiore a 160 km/h, quindi carrozze da 200, le Grand Comfort e le Eurofima con smorzatori, e l'unica macchina era la 444. Questo tipo di materiale poteva viaggiare allo stesso rango di velocità ammesso dalle linee per gli elettrotreni. Avere in composizione anche solo una carrozza che viaggia in rango B chiaramente mortifica il treno, nel senso che limita tutta la composizione. Quindi per esempio se una linea ha come velocità di fiancata, non so, 120, 140, 160 per i tre ranghi, io invece di poter andare a 160 per poter recuperare per esempio il ritardo, devo limitarmi a 140 perché ho la carrozza che viaggia solo in rango B. Seconda e più grave limitazione è la massa del treno. Questa cosa successe? Che la direttissima non si completava, che le 210 unità del 646 non potevano certo bastare a gestire e a rimorchiare tutti i treni di rango, e treni espressi a forte composizione. Le 656 stavano arrivando, o non erano ancora arrivate, le 656 arrivavano dal 75-76 in poi, e quindi l'FS si accorse che la 444 aveva potenza da vendere, quindi in effetti se la cavava bene, come abbiamo visto anche dalle curve, no? Quanto a potenza se la cavava più che bene, anche a trainare dei treni di massa consistente, e quindi le assegnarono anche a treni di 700, 800, talvolta 900 tonnellate, il che contribuì a, a provocare una serie di inconvenienti nelle macchine stesse. Primo fra tutti la bruciatura del reostato, che è un po' l'evenienza classica. Voi penso che sappiate tutti come funziona, se no facciamo un breve ripasso, non so come volete. Se a qualcuno interessa di sapere perché si brucia il reostato col treno pesante, piuttosto che come avviene l'avviamento, possiamo fare un rapidissimo accenno, se no no, ditemi voi. Sì, va bene. Allora, torno un secondo alle curve. Ecco qua. Dunque, se... I motori, voi sapete che la linea è alimentata 3000 volt, i motori sono alimentati non oltre i 1500, massimo 1800 volt, per motivi di sicurezza e quindi anche di costi di costruzione, perché chiaramente alimentarli a 3000 volt necessiterebbe di provvedimenti di isolamento, di pesi eccetera enormi, quindi i motori vengono alimentati a 1500 volt e pertanto viene distribuita. I motori vengono collegati in serie o in parallelo appunto per suddividere la tensione di linea e appunto ripartirla, quindi fare in modo che ogni motore sia alimentato con una tensione inferiore. Però anche questa tensione inferiore, se fosse diciamo fornita in maniera repentina, quando diciamo a zero giri, quando la macchina deve avviarsi, causerebbe un assorbimento elevatissimo. Il motore elettrico assorbe corrente, come accennavo prima, il massimo assorbimento si ha, come si dice, in cortocircuito, cioè a zero giri. Dopodiché, man mano che la velocità aumenta, l'assorbimento cala. Quindi io devo fare in modo che da limitare l'assorbimento quando il motore si deve avviare. E come si fa? Con l'inserzione di un reostato, l'interposizione di un reostato, cioè una resistenza, come quella per regolare la luce in casa, è la stessa cosa, di una resistenza che fa in modo che al motore arrivi una tensione molto più bassa. Ovviamente man mano che il motore prende giri, cioè il treno accelera, io posso fornire una corrente gradualmente maggiore, una tensione gradualmente maggiore, e quindi il reostato via via viene escluso, fino alla completa esclusione. Qui in questo grafico sono state disegnate soltanto le curve relative a reostato escluso. Infatti uno guardando questo potrebbe chiedersi, sì, ma La caratteristica inizia da qua, cioè a più o meno a 50, 45 all'ora, ma è prima cosa succede? E prima c'è il reostato. Lo stesso, quindi con la serie, dopodiché quando io cambio combinazione dei motori e passo a quello in parallelo che fornisce una tensione ai motori maggiore perché il tipo di ripartizione è diverso, di nuovo il reostato fa da intermediario, finché non viene escluso completamente. Qua vediamo che più o meno a 90 all'ora viene escluso il reostato. Il problema è quindi che se il motore non prende giri perché il treno pesa troppo, il reostato ci impiega un tempo esagerato ad escludersi e quindi si brucia. Poi più avanti vedremo anche quali altri problemi di gestione della coppia di reostato. Il reostato praticamente ha una caratteristica, diciamo, come si dice, a dente di sega, cioè siccome è formato da tanti avvolgimenti, da tanti pacchi di resistenze che vengono esclusi progressivamente, ogni volta che viene escluso uno io ho un picco di coppia, la tensione sale, quindi ho un picco di coppia, no? Quindi, infatti se si sta attenti, e soprattutto se si è nella carrozza di testa e c'è una macchina ad avviamento reostatico, quindi tradizionale, può essere un 656 o un 444, si avvertono questi piccoli strappi della trazione dovuti all'esclusione progressiva delle sezioni di reostato. Quindi chiaramente con treni di massa limitata, come potrebbero essere i rapidi UTE, per accelerare i quali la macchina ci mette un tempo limitato, il reostato va benissimo. Se invece c'era un treno per esempio di 800-900 tonnellate per il quale anche soltanto arrivare, con il quale per esempio arrivare a 50 all'ora ci volevano diversi minuti, chiaramente il reostato rimaneva inserito tutto questo tempo, rimaneva molto sollecitato e c'era pericolo appunto che si surriscaldasse e proprio si bruciasse. Quindi spero di non aver detto stupidate. Ok, ecco qua abbiamo altri esempi appunto di treni disadatti, questi sono più recenti. Io vorrei far sparire.
Se non
riuscite
a togliere
del
computer.
Ormai metto visualizza in seguito, eccolo fregato. Bene. Sì, lo so, sono ineluttabili. Vabbè. No, no, ma non c'è problema. Quindi qua questo per esempio è la composizione di un treno notturno molto consistente. Non vedo. Beh sì, anche questa. Sono carrozze 160, quindi rango B. Niente, tra l'altro con 1, 2, 3, 4, 4 carrozze letti che sono praticamente pesanti, quindi questo altro treno problematico, questo pure. Le 444 furono impiegate per la trazione di questi treni, diciamo, fino a quando non comparvero sulla scena in maniera massiccia le 656 e poi ancora. Fino a quando poi la direttissima non fu completata, almeno nelle sue, per la maggior parte, nell'86 viene completata la maggior parte, poi nel 92 fu completata da Firenze a Roma, fino ad allora comunque, quando poi dopo vennero poi convertite in 444R, come vedremo, purtroppo erano all'ordine del giorno servizi di questo tipo. Oltretutto era facile anche che in queste condizioni la macchina avesse problemi di aderenza, perché con solo 4 assi motori, quindi la coppia concentrata su soli 4 assi anziché su 6, e coppia da vendere come abbiamo visto, perché comunque era una macchina molto potente, era molto facile che in condizioni di aderenza non favorevoli ci fossero slittamenti ripetuti, il che cosa significava anche in quel caso? Che bisognasse chiaramente interrompere la trazione per far cessare lo slittamento, riprendere, quindi ancora il reostato ancora più sollecitato. Quindi il problema era, diciamo, uno dei più grossi problemi di queste macchine in realtà fu dovuto all'impiego che ne fu fatto. Questo è un rapido, credo che sia in Liguria, è una delle composizioni che tipiche anche queste delle 444 con le carrozze bandiera, le carrozze self-service, qualcuno se le ricorderà, in prima classe e la seconda classe invece con le carrozze X unificate. Quando la direttissima fu completata, le 444 finalmente poterono correre a 200, però ci si accorse che nell'esercizio continuativo a velocità così elevate si verificavano dei problemi dovuti alla velocità limite di rotazione dei motori. Se vi ricordate prima le curve, vedete che le curve finivano a 200, quindi farle correre a 200 era farle correre proprio al limite della velocità di rotazione dei motori. Si creavano di cosiddetti flash, scintille sul riscaldamento dei motori stessi, problemi alle spazzole, e quindi fu deciso dall'ufficio materiale di trazione di Firenze di, in via sperimentale, di cambiare il rapporto di trasmissione delle 444, cioè mettere un rapporto più lungo. Chiaramente un rapporto più lungo che a parità di velocità consentisse ai motori di girare in maniera più tranquilla. Furono ribattezzate 447 e furono assegnate appunto ai servizi in direttissima. Se non che ci si accorse che insomma, le macchine non erano nate per quel rapporto di trasmissione, era il 42-75, le macchine invece di serie avevano il 40-77. Ci si accorse che le prestazioni delle 444 calavano più o meno del 10%, soprattutto in avviamento. Abbiamo visto che, abbiamo parlato all'inizio del tipo di curve che ci parlava appunto della puro sangue, così diventava troppo puro sangue, cioè aveva molta coppia ad alte velocità, ma l'avviamento però diventava un po' critico. È come partire in bicicletta con il rapporto troppo duro, no? È chiaro che dopo corro di più, però prima di avviarsi, qui era un po' lo stesso. Tra l'altro, anche qui, avviarsi, quindi avviamento più lungo, reostato, quindi si riproponeva il problema. problema che fece sì che il numero di macchine con il rapporto di trasmissione cambiato fosse molto limitato, solo 18 macchine, e quindi ci si fermò, e questo problema fu risolto soltanto con la riqualificazione, cioè con la trasformazione in R, che fu attuata a partire dagli anni 90, quando vennero sostituite le cabine. Adesso dovremmo avere anche qualche... no, qua, 0,25, faccio un salto in avanti per poi tornare indietro. Allora, ecco qua. Qua abbiamo il confronto, la R e la 449 originale, cabina di forma completamente diversa, più favorevole aerodinamicamente, anche se non sembra, perché più spigolosa, però venivano eliminati questi fastidiosissimi vortici che si creavano dentro al parabrezza, che davano una rumorosità enorme dentro la cabina, sui 100 decibel a 160 all'ora. Si eliminò il problema della coibentazione in amianto, perché appunto venne segata la cabina e messa questa in sostituzione. Venne applicata una centralina elettronica in luogo dell'avviatore automatico, quindi una centralina che gestisse l'avanzamento delle combinazioni, delle risoluzioni del rostro delle combinazioni, e vennero migliorate anche venne migliorata l'architettura dei motori, in modo che si potesse garantire un esercizio senza anormalità a 200 km/h, ritornando al oppure senza modificare il rapporto di trasmissione iniziale. Quindi le 447 furono un episodio isolato, poi si tornò alla 444 col rapporto di trasmissione normale. Le 444R in questa livrea sono poi quelle che sono le stesse delle livree che conosciamo noi, sono quelle che corrono ancora ai giorni nostri, che svolgono un servizio a dir poco egregio, in testa ai treni di rango tuttora, e in realtà con modifiche tutto sommato limitate, cioè è ancora la macchina originale. Dal punto di vista meccanico, in realtà, se si esclude l'impiego di smorzatori per limitare i moti di serpeggio, in realtà poi dal punto di vista meccanico la macchina è rimasta esattamente la stessa, i motori sono rimasti esattamente gli stessi. Dunque, allora qui volevo fare un cenno a quelle che furono i prototipi di 444. Dunque, la 444 come macchina d'avanguardia negli anni 70 venne scelta anche per sperimentare le nuove tecnologie che si stavano affacciando, che nel frattempo si erano affacciate sulla soglia del decennio, a cavallo tra i due decenni, già negli anni 60, e che facevano vedere una possibile e felice applicazione nel campo della trazione ferroviaria, cioè la cosiddetta elettronica di potenza, il che rappresentava una rivoluzione completa rispetto al passato, in quanto la regolazione non avveniva più con il reostato, ma con dei conduttori elettronici. In particolare ci si rivolse alla tecnologia dei chopper. Questa è l'unità 005 famosa, la Full Chopper, nella quale la regolazione avviene totalmente, in maniera totalmente elettronica, con i chopper. Poi diremo brevemente cosa sono. Pochi mesi prima che apparisse questo esemplare, che venne commissionato già come esemplare elettronico in fase di commessa, infatti finiti i prototipi, la commessa delle macchine di serie prevede appunto la 005 isolata e poi la serie da 006 a 055, anzi ovviamente 057, la macchina diciamo di prima serie non prototipi, e poi ci fu la terza serie da 058 a 117. Pochi mesi prima di questo esemplare erano state convertite all'elettronica le due 056 e 057 dalla Ercole Marelli di Milano, anzi di Sesto, che erano state chiamate shunt chopper. Allora, principio di funzionamento del chopper è questo. Il chopper si chiama, cioè in inglese infatti vuol dire settatore, frazionatore. È un generatore di impulsi che praticamente appunto fraziona la tensione che viene inviata ai motori. Cosa succede? La frazione in modo rapidissimo, funziona come un interruttore ad altissima frequenza, quindi cosa succede? Che il motore in realtà non si muove a scatti, no? Il motore riceve degli impulsi, quando li riceve a frequenza più bassa, chiaramente la tensione efficace, cioè quella media, è più bassa, quando riceve gli impulsi più ravvicinati fra loro a frequenza più alta, la tensione efficace, cioè che è sempre la media degli impulsi per unità di tempo, chiaramente aumenta. In questo modo io posso aumentare la tensione senza bisogno del reostato. Chiaramente, perché si cercava di eliminare ad ogni costo il reostato? Perché appunto il reostato aveva quei limiti di cui si è detto prima. In particolare, oltre al fatto di bruciarsi o meno, il grosso problema era rappresentato dal fatto che la caratteristica elettromeccanica appunto a dente di sega, con questi continui micro strappi, chiaramente provocava perdita di aderenza. Una volta c'è lo strappo, era facile che la macchina iniziasse a slittare e dopo era un problema riuscire a farla smettere. Mentre col chopper c'era una variazione assolutamente continua della coppia erogata. Noi qua possiamo vedere il grafico, eccolo qua. Queste sono le curve della 444-005. Allora qua vediamo, vi ricordate il grafico di prima? Avevamo le coppie e fino a una certa velocità c'era non segnata ma il dente di sega del reostato. Qua invece abbiamo questa bellissima riga con una coppia assolutamente costante. Quindi vuol dire che se io dal banco di manovra imposto la massima corrente 1100A, la macchina me la tiene, quindi anche tra l'altro il macchinista non deve più preoccuparsi del fatto che l'amperometro salga, scenda troppo, niente. La macchina accelera con la massima oppure intermedia, insomma quella che viene impostata, fornendo questa coppia assolutamente costante fino a 100-110 km/h. Dopodiché chiaramente entra in gioco la coppia del motore. Qui vediamo che la 444-005 è una macchina ancora più potente e molto notevole, nel senso che andando sempre a vedere a 160 all'ora abbiamo addirittura uno sforzo di quasi 15.000 kg, dove la 656 ne aveva 7,5, cioè addirittura il doppio. Il doppio per una macchina a soli 4 assi motori, ricordiamoci, quindi molto notevole. In quegli anni, del resto, in tutta Europa si stava rivolgendo a questo tipo di regolazione. In Francia c'erano le DB7002 che appunto fornivano su quattro assi delle prestazioni analoghe alle CC6005, che invece avevano sei assi, erano le macchine di punta dedicate ai TA. In Austria idem con le 1044, che anche qua con solo quattro assi hanno una forza di trazione enorme. E in Italia appunto si approntò il prototipo 444-005. Probabilmente molti sapranno anche gli aneddoti legati alle prestazioni di questa macchina. Venne organizzata una corsa di prova, una prova di prestazione che è rimasta famosa sulle rampe dell'Appennino, dove questa macchina, questo esemplare, riuscì a trainare addirittura più di 1000 tonnellate avviandosi da fermo sul 12x1000. Senza slittare, e dove la prestazione di una 656 era 700, più o meno 700-750 tonnellate, quindi surclassò le macchine a 6 assi. E queste tre macchine che ho citato sostanzialmente fecero capire che la trazione aerostatica era oramai completamente superata, ci si affacciava, si era affacciata prepotentemente l'elettronica nel campo della trazione ferroviaria. Qui abbiamo qualche altra vista della macchina. Uno dei problemi legati a questo prototipo fu che chiaramente lo spazio non era molto, che i chopper, l'elettronica dell'epoca era un'elettronica ancora ingombrante, pesantissima, questa macchina pesava quasi 90 tonnellate. pesantissima e che si surriscaldava molto, quindi c'erano 8 motoventilatori sempre in azione, una macchina rumorosissima. E infatti vediamo la quantità di griglie supplementari che furono necessarie per poter far coesistere queste, le colonne dei chopper. Il reostato di frenatura venne per forza di cose ricollocato sul tetto perché dentro non ci stava, e in parte anche nel cassone centrale. Ecco qua abbiamo un primo piano del reostato di frenatura con tutte le resistenze. Una cosa che mi sono dimenticato e della quale chiedo scusa è che la 444 fu anche la prima locomotiva italiana dotata di frenatura elettrica. Faceva parte anche quella del pacchetto di alte prestazioni. Chiaramente la frenatura elettrica è necessaria per poter gestire un servizio ad alte velocità, in quanto è chiaro che la sola frenatura meccanica con cerchio, con i dischi, soprattutto alle alte velocità, non è sufficiente per diversi motivi, tra cui principalmente il fatto che al crescere della velocità il coefficiente di attrito cala, quindi diciamo nella prima fase di frenatura, per esempio per passare da 100, da 200 a 160, l'azione dei ceppi è molto meno efficace, pur essendo necessaria una grandissima forza frenante. Quindi senza frenatura elettrica è chiaro che i tempi di frenatura si allungano di molto e non è possibile poter gestire un servizio su una linea di esercizio normale. La frenatura elettrica sfrutta il principio dei motori di funzionare da generatori quando vengono, diciamo, trascinati, cioè nel caso un motore elettrico venga alimentato con una tensione molto ridotta e giri ad alte velocità di rotazione, appunto funziona da generatore e offre un po' come la dinamo della bicicletta, no? E offre un attrito molto notevole. L'energia prodotta dai motori trascinati dal moto del treno può essere dissipata in vari modi, sostanzialmente in due. Uno è sulle resistenze poste sul tetto, quindi si viene dissipata in calore. Un altro metodo molto valido è quello della cosiddetta frenatura a recupero, nella quale questa energia viene reimmessa nella linea e può, per esempio, se questa è la classica accorgimento che si adottava nelle linee di valico, per esempio, dove, non so, due treni discendenti che frenavano con la frenatura elettrica ne tiravano su uno che saliva, no? Come bilancio energetico. Quindi può essere rimessa in linea e quindi recuperata. La frenatura elettrica della 444-005 era gestita anch'essa dai chopper, quindi era tutto gestito completamente dall'elettronica, e questa macchina aveva anche come particolarità, proprio per il fatto di essere guidata, di essere comandata elettronicamente, aveva anche la particolarità di avere un sistema completamente automatizzato di marcia. Il macchinista doveva solo impostare la velocità, la macchina accelerava da sola, ma frenava anche da sola, cioè in funzione delle condizioni della via, tramite la ripetizione dei segnali, la macchina era in grado di azionare autonomamente la frenatura, sia elettrica sia pneumatica, e di dosarla in modo da arrestarsi nel punto necessario o da ridurre la velocità della quantità necessaria. Dopodiché, raggiunta la velocità, diciamo, consentita dall'aspetto dei segnali, la frenatura si disinseriva automaticamente. E vennero fatte diverse prove, soprattutto sulla Milano Domodossola e sulla Milano Chiasso, perché erano linee che non erano ancora dotate di blocco automatico e quindi non erano disturbate dall'elettronica. Furono fatte diverse prove di cosiddetto arresto automatico di precisione, cioè appunto venne fatto gestire tutto alla macchina stessa, e questa è una, diciamo, era veramente una delle tante caratteristiche all'avanguardia di questo prototipo. Allora, qui è un'altra vista sull'altro lato della macchina, questa a Savona. Queste foto non sono mie, sono dell'archivio di Pietro Picchetti di Savona, e questa è una delle rare foto di Perego, una delle rarissime foto della macchina in servizio. con un, sulla Milano Chiasso con un pesante treno internazionale. Chiaramente le 444 vennero messe alla frusta alla trazione dei treni più pesanti, anche se in realtà erano un turno banalizzato con le altre 444, però facilmente venivano assegnati dei treni di particolare massa rimorchiata, appunto per verificare le capacità del chopper di gestire l'aderenza in modo ottimale. Infatti diede dei risultati talmente validi che portò poi all'ordinazione della prima generazione delle macchine con i chopper, cioè le Tigri 732-73. Qui abbiamo le due affiancate con la R, ecco, questa è un'altra R in livrea attuale. Possiamo vedere, qua possiamo notare il pantografo 52 che ha lo strisciante non più centinato, cioè non più ricurvo, ma dritto, e questa fa parte di una delle, diciamo, migliorie, delle modifiche che venne fatta poi con l'esperienza dell'esercizio nel tentativo di migliorare sempre le prestazioni della captazione di corrente. Adesso, appunto, oggi le macchine hanno tutte lo strisciante così e non più curvo. E questa invece, credo che sia questa è l'ultima immagine, è la macchina in servizio a Imperia, la unità 080, quindi appartiene alla seconda serie. Credo alla testa dell'83, quindi penso che sia del Rapido Cyclus, uno dei cavalli di battaglia della 444. Che dire, sostanzialmente si può soltanto, diciamo, riassumendo, fare questo bilancio. La 444 fu la macchina, sicuramente la macchina più al passo con i tempi che uscì dalla penna dei progettisti di Firenze, degli Apri dello Stato. Fu veramente la macchina che riportò il livello dei mezzi trazione FS a livello di delle migliori reti europee, come abbiamo visto col raffronto con le altre macchine a quattro assi. Aveva ed ha prestazioni di tutto rilievo, tant'è vero che appunto ancora oggi lavora in turno banalizzato con le macchine da 6.000 kW, che sono le 402, quindi sono gli stessi servizi. Fu una macchina amatissima e anche odiata, nel senso che chi ci doveva lavorare chiaramente non poteva fare a meno di fare i conti con quelli che furono da un lato i mali di gioventù, ma soprattutto i problemi che derivavano dal tipo di servizi che venivano assegnati a queste macchine, ai quali ho accennato prima. Chiaramente per i macchinisti non era bello dover chiedere riserva perché il reostato aveva dei problemi, piuttosto che avere problemi di aderenza, piuttosto che avere, diciamo, problemi nell'esercizio. E infatti molto spesso ci fu questo raffronto tra le predilette, che erano le 646, che erano le macchine per tutti gli usi, le macchine che non davano mai problemi, le macchine che non erano eccessivamente sofisticate e le macchine che risolvevano ogni condizione di carico, e invece le 444, che erano quelle che davano noia. Questo da un lato, dall'altro furono anche macchine molto amate perché erano appunto le puro sangue, quindi è chiaro che le prestazioni elevate le fecero subito diventare uno del punto di diamante della trazione. Le prestazioni erano sicuramente elevatissime. Non so se io ho avuto modo di vedere dei video che ci sono su YouTube, tra l'altro, che sono stati penso pubblicati a distanza di tanti anni, perché altrimenti il personale di macchina magari aveva avuto qualche problema, in cui si vede una 444 in direttissima che viaggia a 205, diciamo, quindi oltre 200, con l'amperometro costantemente sui 1100 ampere, sempre a manetta, e che recupera, mi sembra, da 8 minuti di ritardo arrivano, da 5-10 minuti di ritardo arrivano con 8 minuti d'anticipo addirittura, una cavalcata pazzesca, e a un certo punto addirittura la macchina slitta a 180 all'ora. Quindi pensate la coppia debordante che aveva questa macchina, come poi si vedeva dai grafici, ancora ad altissima velocità, era slittamento a 180 all'ora, una cosa Tra l'altro, altro problema che dietro a queste macchine, non per colpa loro, fu il fatto di dei rapporti conflittuali con le sottostazioni, cioè essendo la macchina che assorbiva molta corrente, facilmente le sottostazioni cedevano, erano meno potenti di quelle di oggi e fino a un certo periodo le uniche sottostazioni che fossero in grado di reggere e di poter far lavorare veramente al limite delle sue potenzialità questa macchina erano le sottostazioni da direttissima, che erano ovviamente dimensionate in maniera adeguata. Invece molto spesso sulle linee normali c'era anche questo problema, quindi bisognava mortificare le prestazioni della macchina accelerando al minimo, quindi facendola accelerare non quanto avrebbe potuto, per limitare l'assorbimento di corrente, altrimenti la sottostazione cedeva e quindi si rimaneva senza alimentazione. Questo è quanto, se voi avete qualche domanda. No.